Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi.
E con il tuo Spirito.
Chiediamo la grazia del Signore per vivere nella comunione col Signore Gesù, alla luce del Vangelo, delle sue prove nel deserto, in questi giorni di questa settimana.
Capitolo 32. Parola rivolta a Geremia dal Signore nell'anno decimo di Sedecia, re di Giuda, cioè nell'anno diciottesimo di Nabucodonosor. L'esercito del re di Babilonia assediava allora Gerusalemme e il profeta Geremia era rinchiuso nell'atrio della prigione, nella reggia del re di Giuda, e ve lo aveva rinchiuso Sedecia, re di Giuda, con questa imputazione. Perché profetizzi in questi termini? Tu affermi, dice il Signore, ecco metterò questa città in potere del re di Babilonia, ed egli la occuperà. Il re di Giuda, Sedecia, non scamperà dalle mani dei Caldei, ma cadrà in mano al re di Babilonia, sarà portato alla sua presenza davanti ai suoi occhi, ed egli condurrà Sedecia a Babilonia, dove egli resterà finché io non lo visiterò. Oracolo del Signore, se combatterete contro i Caldei, non riuscirete a nulla. Geremia disse, mi fu rivolta questa parola del Signore, ecco, sta venendo da te Canamel, figlio di tuo zio Sallum, per dirti, compra il mio campo che si trova ad Anatot, perché spetta a te comprarlo in forza del diritto di riscatto. Venne dunque da me, Canamel, figlio di mio zio, secondo la parola del Signore, nell'atrio della prigione, e mi disse, compra il mio campo che si trova ad Anatot, nel territorio di Beniamino, perché spetta a te comprarlo in forza del diritto di riscatto. Compralo. Allora riconobbi che questa era la volontà del Signore, e comprai da Canamel, figlio di mio zio, il campo che era ad Anatot. E gli pagai il prezzo, 17 sicli d'argento. Presi il documento del contratto, lo sigillai, chiamai i testimoni e pesai l'argento sulla stadera. Quindi presi l'atto di acquisto, la copia sigillata secondo le prescrizioni della legge e quella rimasta aperta. Diedi l'atto di acquisto a Baruch, figlio di Neria, figlio di Maxia, sotto gli occhi di Canamel, figlio di mio zio, e sotto gli occhi dei testimoni che avevano sottoscritto l'atto di acquisto, e sotto gli occhi di tutti i giudei che si trovavano nell'atrio della prigione. Poi davanti a tutti diede a Baruch quest'ordine. Così dice il Signore degli eserciti, Dio di Israele. Prendi questi documenti, quest'atto di acquisto, la copia sigillata e quella aperta, e mettili in un vaso di terra cotta, perché si conservino a lungo. Poiché dice il Signore degli eserciti, Dio di Israele. Ancora si compreranno case, campi e vigne in questo paese. Dopo aver consegnato l'atto di acquisto a Baruch, figlio di Neria, pregai il Signore. Ah, Signore Dio, con la tua grande potenza e la tua forza hai fatto il cielo e la terra. Nulla ti è impossibile. Tu usi bontà con mille generazioni e fai scontare l'iniquità dei padri in seno ai figli dopo di loro. Tu sei un Dio grande e forte, il cui nome è Signore degli eserciti. Grande nei pensieri e potente nelle opere sei tu, i cui occhi sono aperti su tutte le vie degli uomini, per dare a ciascuno secondo la sua condotta, secondo il frutto delle sue azioni. Tu hai operato segni e miracoli nella terra d'Egitto e fino ad oggi in Israele e fra tutti gli uomini, e ti sei fatto un nome come appare oggi. Tu hai fatto uscire dall'Egitto il tuo popolo Israele con segni e con miracoli, con mano forte e con braccio steso, e incutendo grande spavento. Hai dato loro questa terra, come avevi giurato ai loro padri di dare loro, terra in cui scorrono latte e miele. Essi vennero e ne presero possesso, ma non ascoltarono la tua voce, non camminarono nella tua legge, non fecero quanto avevi comandato loro di fare, perciò, tu hai mandato su loro tutte queste sciagure. Ecco, le opere di assedio hanno raggiunto la città per occuparla. La città sarà data in mano ai Caldei che l'assediano, con la spada, la fame e la peste. Ciò che tu avevi detto avviene, ecco, tu lo vedi. E tu, Signore Dio, mi dici, comprati il campo con denaro e chiami testimoni, mentre la città viene messa in mano ai Caldei.
I versetti dal 2 al 5 sono chiaramente una nota, una parentesi, una nota del redattore che anticipa notizie che noi troviamo in capitoli successivi, capitolo 36, 37, che non sapremmo e che evidentemente sono importanti per interpretare l'episodio che viene raccontato. Qui siamo all'ultimo anno, quindi siamo alla fine ormai del regno di Giuda, l'ultimo anno di Sedecia, Geremia è imprigionato, veramente sta abbastanza bene, non è più nella prima prigione, dove stava male, rischiava la pelle, è nella prigione del re dove si sta meglio, però è chiuso e diciamo è impedito nel suo ministero. E poi abbiamo appunto la notizia che c'è l'assedio, ecco che la città oramai è verso la sua caduta. Questo contesto deve essere molto importante per interpretare l'episodio che qui abbiamo. E, tra l'altro ho visto scritto che al versetto 5, vedete, fino di Sedecia si dice, c'è la profezia che sarà condotta a Babilonia fino a che io non lo visiterò, che è la stessa formula che abbiamo per esempio al capitolo 27, al versetto 22, è la formula positiva, c'è visita negativa, qui è la visita positiva. Ecco, la 70 ha cancellato questa parte, perché? Perché non si è realizzata. Sedecia non è stato visitato in positivo, è stato accecato a Ribla e poi portato a Babilonia, dove è morto lì, prigioniero, in condizioni non augurabili. Ecco, quindi questa visita positiva non c'è stata. La 70, che ha notato questo, ha messo da parte questa parte. Una notazione interessante. Ecco, a voi la parola.
Mi ha colpito una ripetizione che al versetto 17 dice Geremia al Signore: «Ah, Signore Dio, con la tua grande potenza e la tua forza hai fatto il cielo e la terra, nulla ti è impossibile». E risponde poi il Signore al versetto 26, che sarà poi domani, la pericope di domani: «Ecco, allora mi fu rivolta questa parola del Signore. Ecco, io sono il Signore, Dio di ogni vivente. C'è forse qualcosa di impossibile per me?»
Che è la stessa parola che l'angelo dice a Maria.
Ecco, è proprio di seguito a quanto diceva adesso la Clelia, in mezzo in qualche modo a queste due affermazioni, c'è questo versetto 25 che in modo molto molto umano Geremia, c'è questa constatazione e questa prostrazione di fronte a quanto sta accadendo, e anche questa esortazione verso il Signore che insomma si fa comprendere la preoccupazione del profeta riguardo a questi avvenimenti.
Io ho interpretato la visita del Signore, quel versetto che la 70 ha tolto, l'ho interpretato Yoyakin e Sedecia. E Sedecia, Yoyakin. E la grazia che gli fa comunque il re di Babilonia, riportata alla fine del libro dei re e riportata anche alla fine del libro di Geremia, quando dice che nell'anno 37° della deportazione di Joachim, re di Giuda, il re fece grazia a Joachim, re di Giuda, lo fece uscire dalla prigione, gli parlò con benevolenza e lo pose
su... Non è Sedecia, è Joachim, che è già in esilio.
Okay.
È stato sostituito. Joachim ha regnato solo 3 mesi, perché è succeduto a Joachim, ecco, suo padre. È nipote, Joachim è nipote di Giosia, è già in esilio e viene trattato dai babilonesi effettivamente come il vero erede, è l'ostaggio che viene tenuto e viene anche, ma è Joachim, quello che è tradotto Jeconia, normalmente è tradotto Jeconia.
Allora, invece riguardo a questo bellissimo capitolo... intanto io avevo segnato che è la lettura profetica che si accompagna a Levitico 25, che è l'anno del giubileo, l'anno in cui si rimettono i debiti e anche si ritorna in possesso delle proprie terre. Questa, e quindi è molto bella come interpretazione. E, insomma, Geremia, quando dice, allora io compresi che era la volontà del Signore, al versetto 8, Geremia insomma percepisce che tutto ciò che sta dietro a questa visita, che di per sé banale, quotidiana, proprio alla vigilia della rovina, però non segna la fine della nazione. E in questo momento, diciamo così, drammatico, ogni gesto è un atto di fede. Ogni gesto che il profeta fa è un atto di fede. E poi mi ha colpito, intanto appunto tu dici che sì, il redattore ha rimesso l'oracolo per intero all'inizio. Si dice che lui era, Geremia era nell'atrio della prigione, perché il motivo è che lui profetizzava che la città sarebbe stata occupata e distrutta. Quindi questo riportare l'oracolo per intero appunto inquadra questo fatto, e ancora di più suscita lo stupore, deve suscitare lo stupore del lettore.
A me è di gran aiuto questa preghiera di Geremia dal versetto 16. In particolare alla luce del taglio che l'Alexio dà, cioè che taglia la pericope al versetto 25. Mi è di gran aiuto in questo senso. Mi sembra un insegnamento importante, il senso di realtà anche che mi pare traspaia dalle parole, dallo stile di Geremia, che supplica il Signore alla luce delle grandi promesse del passato che non si dimentica e salta dai segni e miracoli grandi della terra d'Egitto. E quante volte sia la parola di Dio sia chi ci guida ci ricorda di non dimenticare la grazia degli inizi, ricorda questo al Signore. Ricorda il dato di fatto, le opere di assedio hanno raggiunto la città, cioè il disastro è qui, c'è. E rimane stupito, io questo così lo colgo, è la cosa che più mi colpisce, e chiede luce al Signore e dice: alla luce di questo, con le opere di assedio qui, tu mi dici comprati un campo. Cioè mi dai questo, cogli questo piccolissimo segno di speranza nel futuro, non lo lascia perdere, ma avendo in mano solo il ricordo, la certezza dell'amore degli inizi, quando il Signore ha liberato il suo popolo.
Velocemente, per esperienza personale, cioè, quando nei tempi di guerra i paesi, le persone possono essere prese da, diciamo, da due grandi sentimenti, emozioni molto contrastanti. C'è una sorta chi può, un fuggi, e che comprende se uno può di vendere anche molto velocemente i propri beni perché non ha più fiducia in quello che sta, che è il suo paese. E c'è chi contemporaneamente fa l'opposto, o per lucrare o perché dentro di sé c'è comunque una fiducia ancora nel suo paese. Detto questo, volevo riferito così a una frase, quello che viene riproverato a Geremia da parte di Sidecia, e perché profetizzi qui, per lo meno tutto l'oracolo, perché profetizzi in questi termini? Quello che dà fastidio, ce l'abbiamo forse molto scontato quello che dico, ma è sempre questo discorso, penso, quando non si hanno parole accomodanti, chi ha potere, che vanno verso il potere, chi ha il potere in quel momento rifiuta, anche se possono avere qualcosa di ragionevole, di saggio.
Ma anch'io, come ha detto Tizia, sono colpito da questo, di come il potere da sempre reagisce a ciò che non vuole ascoltare, e al potere costituito. La profezia di Anania è risultata gradevole perché in qualche modo asseconda le posizioni loro di questo, di Sedecia. Geremia, che veramente porta la parola di Dio, questa profezia scomoda, viene imprigionato, e anzi Sedecia chiede che in qualche modo di ritrattare, sembra che gli dica questo, ma Geremia in questa seconda profezia che racconta c'è questo piccolo segno della speranza, ma molto importante, non ritratta, perché al versetto 24 vediamo, dico, ecco, le opere d'assedio hanno raggiunto la città per occuparla, la città sarà data in mano ai caldei che la assediano con la spada, la fame e la peste. Quindi non si rivolge quasi neanche più a Sedecia, è lui che è perplesso da questo paradosso di questo segno dell'atto di compra di una casa in un tempo evidentemente nel quale non si fanno queste cose, al contrario, insomma. E quindi c'è un segno di speranza da poter cogliere, ma direi nel lungo termine, non è subito. Però questa è come una caparra, questa casa acquistata è la caparra di quello che avverrà anche a tutto il popolo. Avviene a Geremia, ora, ecco, a tutto il popolo ritornerà.
Sarebbe molto bello che fosse ritrovato quel vaso di coccio con il rotolo dell'atto di compravendita, sarebbe meraviglioso. Ma il profeta sbuffa, ma Ah, Signore Dio, e tu, Signore, e mi dici, compra il campo col denaro, ne chiami i testimoni, mentre la città viene messa in mano ai Caldei. Ma che senso ha? Cioè, la domanda, ma che senso ha questa cosa che mi fai fare? Io penso che, sì, certo, c'è quello che lui dice, cioè la speranza è che appunto ancora si compreranno case, campi e vigne in questo paese, ma secondo me il senso fondamentale è quello di eseguire, ottemperare le disposizioni legali che il Signore ha stabilito riguardo alla terra. Cioè tu fai, continua a comportarti come è stato ordinato, di compiere la legge.
Cioè la nota dei versetti dal 2 al 5 deve essere importante, come diceva adesso anche Stefano, per sottolineare l'assurdità di quello che il Signore chiede a Geremia, come se fosse in tempo normale. Poi quando uno compra vuol dire che, cioè, non si pensa a 100 anni dopo, cioè bisogna che la cosa abbia un senso per il figlio, per il nipote, quindi c'è una continuità. Ecco, quindi è una cosa che appare assolutamente assurda, fuori luogo, e che il Signore, come sappiamo qui, interpreta come un segno di speranza, qui ancora, ecco, quindi a me sembra che è anche appunto l'osservazione che in realtà si tratta di una protesta, di un lamento da parte di Geremia. Geremia ripete, si può vedere molto bene questo, ripete la fede tradizionale, sono le parole dei salmi, sono i salmi di lode. Si loda Dio sostanzialmente anche nel Salterio e anche fuori, nei libri di, abbiamo tante di queste preghiere, anche nel libro di Neemia, eccetera. Si loda Dio perché è onnipotente, è il creatore, che può tutto, e si loda Dio perché è misericordioso, perché è salvatore. Questi sono i due grandi temi, però questa lode qui è trasformata da Geremia in un lamento. E a me sembra illuminante quello che l'osservazione che faceva Clelia all'inizio. Tornerei lì, perché mi sembra illuminante, sia la chiave. Cioè, Clelia osservava che la stessa formula che c'è al versetto 17, alla fine, fra le lodi di Dio, mentre sono i suoi attributi, nulla è impossibile a te, dice Geremia nella sua lode, come dice la Bibbia. Ecco, e poi al versetto 26, che è il primo versetto di domani in cui parla il Signore, e il Signore ricomincia così, forse che qualcosa è impossibile a me. Dove sta il problema? A me sembra che ufficialmente, formalmente è la stessa cosa. Cioè Geremia ripete la fede, tu sei onnipotente, eccetera. In realtà per Geremia tu puoi tutto, non c'è nessuna cosa che è impossibile a te, e dovresti salvare questa città. Non potevi fare questo? Cioè che senso ha che tu distruggi tutto e poi chiedi a me di comprare un campo? Ma a me sembra che non sia solo il problema della difficoltà di credere che ci sarà un futuro, ma sottolinea la contraddizione nell'agire di Dio. Cioè tu sei onnipotente, tu puoi tutto. Non lo dice esplicitamente, ma perché? Se è giusto anche, non lo contesta nella giustizia, ma se tu sei onnipotente, dovevi salvare questa città. E per il Signore invece, che poi riprenderà la stessa formula, l'essere onnipotente in questo caso vuol dire essere in grado di ricostruire, che sono due cose molto diverse. Quindi la fede nell'onnipotenza di Dio e nella sua misericordia, a me sembra che ci sia qui, ecco, una difficoltà profonda per il profeta, perché Dio sembra contraddirsi. Se veramente lui è onnipotente e misericordioso, perché, ecco, distrugge tutto e poi chiede a me di comprare? Non ha senso, non ha senso. Tu sei onnipotente, lo puoi salvare. Ecco, ci incoraggia nella nostra preghiera. Il Signore sa interpretare la nostra preghiera. Diciamo: ascoltaci, Signore.
Ascoltaci, Signore.
Preghiamo per la Chiesa in questo tempo di Quaresima, per le sue guide, perché sappiano condurla su vie di sobrietà, di umiltà, di pentimento, su vie di attenzione verso chi soffre e di accoglienza di chi vive in situazioni, è diseredato dalla vita. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
E per le chiese piccole, perseguitate, per i cristiani che vivono in situazioni di minoranza, supplichiamo la misericordia e la consolazione del Signore sui cristiani di Siria e su tutto quel popolo. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Preghiamo sempre per la pace. Contro ogni apparenza ci dia il Signore di vedere presto segni di pacificazione e di tregua là dove tante vittime lo invocano fra macerie e crimini. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Per la vita nelle carceri, in particolare per i ragazzi nei carceri minorili, perché il Signore che tutto vede, tutto può, conceda loro la possibilità di una vita umana. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Per tutti noi, il Signore ci dia di non perdere la speranza a causa dei disastri, delle rovine drammatiche che i nostri occhi vedono. Speranza solo nel Signore, perché eterna è la sua misericordia. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Vorrei continuare a pregare per Papa Francesco, per la sua salute, perché possa rientrare nella sua ministero, perché è un punto di confronto morale fortissimo e solo la sua presenza, secondo me, può essere di aiuto anche al cammino della pace. Preghiamo.
Preghiamo uno a uno per i nostri ammalati, che sono diversi, ora non faccio l'elenco, e per quelli che davvero si affidano alla nostra preghiera, al nostro affetto e ci contano. Poi preghiamo per tutti quelli che ci fanno del bene, aspettando da noi un ricordo. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Oggi è l'anniversario anche di mio marito, di mia nipote Benedetta, Daniele, è morto 3 anni fa improvvisamente. Prego per tutta la famiglia di Maria, estremamente provata. Preghiamo.
Ascoltaci.
E chiediamo nella preghiera al Signore di rinforzare i legami familiari lì dove sono più deboli e i rapporti tra i coniugi sono più difficili. Preghiamo.
Ascoltaci.
E preghiamo anche per i figli delle nostre famiglie, per chi è più in difficoltà. Preghiamo.
Sempre per la pace. Che il Signore faccia prevalere il desiderio della pace. Preghiamo. Preghiamo nel nome del tuo Figlio. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
Amen.